Peekaboo, I can see you, but I know what you do. Su tutti il giallo, dalla paglia più spenta fino al luccicare dell'oro, poi il tabacco dei brandy e il rosso benzina delle birre continentali, infine il ghiaccio del gin e della vodka, con lo smeraldo già un po' lattiginoso degli anici. Le luci schermate in cremisi, in azzurro e in verde acqua falsavano questo spettro in miscellanee che ammaliavano l'occhio ma alle lunghe e stupidenti, quando non era piuttosto il fumo a svaporarne le tinte. Spirit aveva distratto lo sguardo dalle fosforescenti file di bottiglie e dopo una rapida occhiata a quanto riusciva a scorgere dalla sua postazione l'aveva annegato per un po' nella bibita gassata e trasparente di Ebony, che in quel preciso momento, assorto nelle chiacchiere del tavolino accanto, gli dava le spalle. Il Pink Flamingo era un locale dignitosamente tenuto e ordinariamente chiassoso. Le due sale in penombra, nelle quali erano geometricamente disposti tavolini squadrati o triangolari, ma sempre a rombi bianchi e neri con addossate sedie sottili e sghembe, erano in grado di ospitare tutti coloro che, fra turisti all'ultimo grido e cervelli spappolati locali, non avrebbero gradito trascorrere fra nonni e marmocchi la vigilia. Tenerlo aperto era stata una scelta commercialmente abile per il padrone, che se ne stava a casa a guardare la TV, e l'ennesimo ulteriore boccone da ingoiare per chi vi lavorava. La musica si diffondeva assordante quanto il chiacchiericcio da quattro altoparlanti per sala, non dissimile da quella che in quegli anni si poteva ascoltare nei pub alla moda di mezza Europa. In quel momento, spirati con un ultimo sbuffo elettronico e divo, gli Ecstasy avevano preso a salmodiare «Oh yeah, save us from ball and chain». Nessuna ruspa li avrebbe ascoltati. Spirit studiava molto gli astanti ed era a sua volta molto guardato. Il detective, per quanto professionale e dunque avvezzo alle stranezze del mondo, non riusciva a non ridacchiare in cuor suo per le bizzarre pettinature e gli estrusi capi di abbigliamento, neri naturalmente i più e spesso in pelle e borchiati, sebbene non mancassero i variopinti completini cari alla prima New Wave. Gli avventori, da parte loro, che proprio non avevano un cazzo da fare, sghignazzavano di rimando alla prima occhiata. «Mira Robert Mitchum», si dicevano l'un l'altro. I tavolini erano oramai quasi completamente occupati, eppure in tanti continuavano a entrare, salutando con un ultimo brivido il freddo pungente della notte. Questo via vai confortava Spirit, che attendeva qualcuno, o magari solo gli eventi. Ma restare al tavolo, decentrato com'era, non gli avrebbe consentito di controllare l'intera situazione. Così il nostro detective si era alzato e si era portato con passo studiatamente sicuro al bancone, da dove avrebbe avuto una prospettiva sufficientemente ampia delle due sale del Pink Flamingo. Qualche domanda al barista avrebbe fatto il resto. Ebony, da parte sua, era allegramente intrattenuto da una comitiva di giovani andalusi in vena di conoscere il resto del mondo, cui per anni erano stati disavvezzi, e di già cominciava a descrivere in paradossi le attrattive di Civitacentri, spiagge e chalet compresi. Al banco Spirit aveva chiesto un barbon e una birra scura, amava difatti congiungerli, ma era stato deluso da una cerveza e uno scotch. Il barista, un quarantenne tarchiato con le palpebre a mezz'asta, non era solito perdersi d'animo e serviva quello che c'era. Spirit gli aveva allora domandato col solito sconnesso sigmatismo se c'erano suoi connazionali fra i frequentatori abituali del pub, magari ragazze, belle ragazze, accompagnando la domanda con lo zuccheroso ammiccare di chi cerca non già generica compagnia, ma la donna magari della vita. L'uomo l'aveva guardato da sotto le palpebre con l'espressione incerta di chi stia su un piede pronto a schiacciare uno scarafaggio e si chieda se non sarebbe invece il caso di prendere una scopa. Odiava il suo lavoro e ancora di più gli scoppiati che era costretto a frequentare, per non parlare di quei balordi dei turisti, guarda tu, che adesso si mascheravano anche per le festività natalizie, neanche fosse sempre carnevale. Bella roba il ritorno alla democrazia, no? A scobare il giorno della vigilia, e si era mentalmente segnato. E per che cosa? Per ingozzare e sballare una manica di depravati. Se almeno quel tenentino da operetta non avesse sparato in aria una volta che c'era. Poi, con lo sguardo attraverso un'opportuna inclinazione della testa, aveva accennato all'altra sala. Spirit aveva aguzzato lo sguardo fra i riflessi colorati e le volute di fumo, scrutando un avventore per volta. Cazzo guardi? Che casino. Corpi, corpi. E poi sarà anche domandato, sarà così l'inferno? E quella lì? Dio! E il detective, va da sé, aveva sobbalzato. C'era una donna in pelliccia e addirittura di martoro all'estremità della sala, tutta sola al suo tavolino triangolare, sotto un faretto cremisi che al più piccolo movimento le feriva il viso, abbagliando le finestre oblunghe degli occhi. E quella bocca, poi, da baciare con la risacca dei sogni. I capelli sembravano biondi, rattorti e tirati in su, e accavallava elegantemente le gambe come stesse posando per una foto pubblicitaria di tanto tempo prima, quasi insomma vivesse astratta in quel passato che anche Spirit a suo modo trapassava. Saluti dagli indimenticabili anni 50. O meglio, da quello che la nostalgia coatta aveva fatto di quegli anni, orribili come tutti gli altri, neanche a dirlo. Roba da non crederci. Spirit, con cautela, scansando la piccola folla in continua processione, in specie davanti al cesso, le si era avvicinato. In mano lei reggeva un bicchiere di gin tonic, nel quale specchiava il verde sinistro delle pupille. Verde. Sotto la pelliccia si intravedeva un abitino corto verde elettrico e il palpito lieve dei volumi del seno da cui pareva di percepire un profumo di disperata agiatezza. Più che seduta, sembrava appoggiata alla sedia e di tanto in tanto lasciava che gli occhi in attesa scorressero come a cercare vita, ma vita vera, fra i vapori di quel frammento d'inferno. Vita, già, e dove mai? Poi aveva estratto una sigaretta da una scatola ricoperta di panno morbido, con l'aria annoiata e stizzita di chi si costringe ad attendere. «Ti prego, cara, solo per un'ultima volta parliamoci», l'uomo che si è da poco scaricato. Spirit aveva fatto scattare l'accendino a benzina con una scelta di tempo calcolata al secondo, il che avrebbe dovuto fare il suo bell'effetto, no? La bionda, senza nemmeno un sobbalzo, aveva sporto il viso alla fiamma, solo il tempo di ravvivare la fornace, e poi l'aveva ritratto, ringraziando. Per un attimo, due lunghe finestre incomparabili avevano squadrato cappello floscio e mascherina, e gocce di sudore. Gli incisivi erano comparsi in un lampo, scivolando sul labbro inferiore, poi la bocca si era schiusa. «Troppo caldo qui dentro, vero?» E gli aveva sorriso per un riflesso di cortesia. «Sì», aveva risposto lui. «E allora, perché non levarsi la pelliccia?» Come prima battuta, diciamocelo, un vero schifo. Ma il detective aveva sentito il respiro dilatargli le parole, così netto e imperioso, malgrado quanto gli rombassero le orecchie fra le voci e le risate del locale, e stesse urlando in quel momento preciso John Fox, desolato, da tutte e quattro gli altoparlanti, anzi otto, «Underpass! Underpass! Click, click, drone!» La bionda aveva indicato con gli occhi la sedia accanto e Spirit vi si era quasi accasciato. «Bella cittadina, Granada!» Al detective, come se non fosse bastata l'insulsa battuta d'esordio, non era affiorato alle labbra niente di meglio e pertanto non si era stupito che la donna si limitasse ad annuire. Non aveva paura di restarsene così sola, così bella e così sola. Non erano le belle, belle donne solitamente circondate da accompagnatori e cascamorti? In realtà, aveva risposto come in una nenia la bionda, stava giusto aspettando il primo cretino capace di attaccare bottone con una scusa così idiota. Non aveva alcuna disposizione alla conversazione brillante il nostro giustiziere, così che aveva finito col ritirarsi musonito nei suoi pensieri, se non altro limitava i danni. Dondolava lo sguardo dai liquori disposti sul bancone alla donna. Sapeva bene chi si trovava di fronte, eppure ciò non gli dava l'emozione da tanto tempo soltanto sognata. Gli occhi che da quell'estate gli si erano attaccati addosso, no, quegli occhi erano tutt'altra cosa. E allora, chi altri stava cercando lui? Quali altri occhi, insomma, che lo andavano ancora scrutando? L'aveva intuito dal sopralluogo all'hotel Ganivet che l'avrebbe incontrata al Pink Flamingo, come se quel bigliettino non potesse che riferirsi a quella sera. Fiuto? Il famoso provente? No, rassegnazione. Perché sapeva altrettanto bene che se mai ve ne fosse stato uno, non era più quello il senso delle sue indagini. Pertanto, mentre la bionda si dondolava un po' alla musica, «Misty on the glass now», si era lasciato scivolare le sue domande. Chi dei due mezzi niente era in quel momento? Ah. Poi aveva passato in rassegna l'ammasso di peli soffici e tentato di immaginare ciò che di morbido e ciò che di sfatto celavano. è già quasi sfatto, no? Ma si era riscosso e, congiungendovi una sfumatura da corteggiatore indiscreto, aveva messo sull'aria di chi ha capito il gioco. Povero detective. Perché mai era sparita così all'improvviso? Aveva infine trovato il coraggio di chiedere e per quale motivo farsi ritrovare in Spagna. Soltanto per dare a tipi come lui la possibilità di perdersi in chiacchiere. E la bionda aveva riso, ma delicatamente e con una certa tristezza. A Spirit, nel dialogo serrato piuttosto che nel consueto monologo a maglie larghe, non ne andava bene una. Ma come mai, si domandava, continuava a perdersi nel buio proprio ora che avrebbe dovuto intravedere un bagliore? Non era quello, piuttosto, il momento di attaccare, concludere, sì, ma che cosa? E soprattutto, per ottenere che?
La certezza, malgrado tutto apparisse così sfumato, l'aveva avuta quel giorno stesso all'hotel Ganivet, in virtù delle sue intuizioni che talvolta non sbagliavano. Lì al tavolo, poi, semmai avessero difettato durante l'avvicinamento i ventricoli agli emisferi, e potete giurarci non l'avevano fatto, era bastato farla parlare per riconoscere la voce della palude. Aveva buone orecchie, Spirit, e lentine o non lentine, parrucca o meno, anche gli occhi non erano poi così difettosi, via, per non parlare dei coglioni. Con tutto ciò, sapeva che il caso non poteva dirsi risolto, non per quanto lo riguardava in prima persona, quantomeno. Così le si era accostato con studiata disinvoltura, prendendole il braccio delicatamente. La sua mano aveva percepito il burro di quella carne profumata, mentre lei alzava la testa per violare con lo sguardo la sua ingenua sicurezza. Le aveva sorriso nella maniera che immaginava più intrigante, chiedendole di uscire con lui solo quattro passi e un po' d'aria fresca lungo il Paseo de los Tristes, dove il colle che reggeva la Lambra specchiava con un improvviso tuffo i suoi contorni nel darro e quello di Sacromonte stringeva più della calce il centro. Aveva ancora tanto da capire. Le aveva sussurrato sugli strazianti «I believe, believe, believe» di Alan Vega, che potete bene immaginare quanto lo ispirassero. Se uno sente roba del genere, finisce che se ne va di piatto a leccare l'adorato piedino. «E tanto», aveva proseguito con una voce così franta da sembrare preludere ai singhiozzi, «sì, altrettanto, avrebbe voluto parlarle. Ne va della mia vita». Poi le aveva fatto sentire la sua stretta, quella più appassionata, e l'aveva chiamata per nome, Regina. E dopo una breve pausa, socchiudendo gli occhi, Moira. E infine, l'inconiugabile.